Ci lasciamo questa sera istruire sulla vita cristiana da Paolo, grande protagonista delle prime due letture di questa sera, grande protagonista della Chiesa primitiva. Qualcuno ha scritto di Paolo proprio con stupore: Paolo è il primo, dopo l'unico, che è Gesù. Paolo è un uomo delle tre culture, uomo di pensiero come il greco, uomo di azione come il romano, uomo passionale come l'orientale. Paolo aveva tutte le carte in regola per fare una carriera prestigiosa. Giovane, colto, ricco, fariseo convinto. Voleva sterminare questa setta nuova che era nata proprio nel seno del popolo ebraico, questa setta legata a Gesù. Voleva eliminarla, metterla in carcere, ucciderla. E quindi ecco che va proprio a Damasco, mandato dalla gerarchia a fare questo lavoro sporco, terminare i cristiani. Ma a un certo punto lascia tutto, molla tutto e si mette con quelli che stava catturando, si mette con quelli che stava uccidendo. La prima lettura di oggi, di questa sera, ci racconta il perché di questo cambiamento. Verso mezzogiorno vidi sulla strada, ora aperta, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra. E udì una voce che mi diceva in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché ti perseguiti? È duro per te rivoltarti contro il tuo. E io dissi: chi sei io, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Da quel mezzogiorno Gesù, il crocifisso risorto, è entrato in maniera potente e prepotente nella vita di Paolo. Paolo è seduto da Gesù, è conquistato da Gesù, è afferrato da Gesù, è abitato da Gesù. E questa presenza di Gesù è così forte, così prepotente, che quando scrive le sue lettere lo nomina continuamente. Centinaia di volte scrive Gesù, Cristo, Signore, continuamente ne parla. E poi va in tutto il mondo a dire questa cosa. Arriva ai confini di allora, arriva al centro del mondo, Roma, a dare questo messaggio. Gesù, il Nazareno, il crocifisso e il risorto. E racconta che Gesù è vivo e risorto, e cosa importante, è vivente nella Chiesa. Non ha più dimenticato la scoperta di Damasco. Quando lui era lì, che perseguitava i cristiani, cioè la Chiesa di allora, e questo Signore gli dice: perché mi perseguiti come mi perseguiti? Sei cambiato, t'ha fatto fuori, sei sepolto, perché appunto Gesù vive nella sua Chiesa. La Chiesa è il corpo di Gesù nella storia. E da questo mezzogiorno, ecco, Paolo è il prigioniero felice di Gesù, perché è innamorato. E chi è innamorato è prigioniero felice. E quindi può scrivere ai Filippesi: per me vivere è Cristo. Vi esorto dunque io, prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto. Cioè, Paolo si è legato profondamente, radicalmente, per sempre a Gesù. E in questo momento storico, in questa epoca di legami liquidi, legami precari, legami fuggevoli, che noi vediamo attraversare le nostre case sempre di più, è importante che qualcuno ci dica, come Paolo, che chi ama non teme il legame con l'amato, che chi ama veramente vuole legarsi alla persona che ama. I legami sono esigenti, un legame è un legame, ma noi viviamo grazie ai legami, ci fanno felici i legami con le persone che ci vogliono bene. Quando c'è un amore, quando fiorisce l'amicizia, la vita fiorisce. Le sponde di un fiume sono la salvezza, la fortuna di un fiume, se no si disperderebbe. E così i legami della nostra vita ci legano, ma sono legami d'oro che fanno fiorire la nostra vita. Paolo ama Gesù Cristo. E la parola, appunto, amore, porta dentro la passione. Proprio nell'ambivalenza di questo termine, quando parliamo di passione, abbiamo subito due facce di questa parola. Appassionarsi e insieme patire. Va insieme le cose. L'amore consuma, l'amore esalta, l'amore dà colore alla vita, ma insieme questi due volti camminano con qualunque esperienza di amore. E anche Paolo, che vive per Gesù, che ama Gesù, soffre per Gesù ed è pronto a morire per Gesù. Il segno, questo va bene per i nostri amori, per le nostre famiglie, il segno che non si ama più, lo si ha quando i sacrifici cominciano a costare. Il segno che si ama poco, lo si ha quando ci si accorge di fare i sacrifici. Quando una persona ama, tutto diventa, come dire, leggero. Uno ama, vola e si sacrifica, ma non gli costa nulla questo sacrificio, perché ama. Quando un sacrificio comincia a costare, quando c'è la fatica del dono, vuol dire che questo amore si sta raffreddando, intiepidendo. E allora è l'ultima notazione che vorrei porre alla vostra attenzione, è un'attenzione, è una notazione preziosa in questo momento di passioni tristi, di depressioni che attraversano la vita di molte persone, che Paolo, anche su questo punto ci è maestro, Paolo da una parte è fortissimo, perché vive questa relazione, questo legame frontale, fondamentale, che fa da fondo, che proprio lo tiene su fondante, e insieme, cosa capita anche a tutti noi, si accorge di essere fragile, si accorge che siamo tutti impari verso l'avventura della vita, della libertà, della giustizia, che siamo impari, non all'altezza del Vangelo. Ed è consapevole profondamente della sua fragilità, anche perché la rivalità degli ebrei, dei giudei, lo mette in difficoltà, soffre molto nella sua vita per Gesù e quindi trova qualcosa che lo schiaccia continuamente. Ma la cosa bella di Paolo è questa, che pur, ecco, piegato non si spezza, non è mai caduto nella disperazione. Diceva, noi abbiamo un tesoro in vasi di carità, e lui proprio si lascia abitare da questa presenza del Signore per sopportare le fatiche della vita. A livello psicologico oggi si parla di resilienza, cioè di questa capacità di affrontare la vita nelle difficoltà che ci propone, avendo sempre uno sguardo nuovo e cominciando ogni mattina come di fronte a un regalo nuovo che è la vita di ogni giorno. Ecco, Paolo fa questa esperienza, riesce ad abitare la sua fragilità in certi momenti durissimi della sua vita e quindi può scrivere nella seconda lettura di oggi, ultimo fra tutti, apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono nemmeno degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono. E la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho praticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Capite che forza, che orgoglio, dice che è l'ultimo, ma dice però, la grazia di Dio che è la gran cosa, ha cambiato la mia vita. Basta, conclusione. Paolo ci insegna dove insegnare vuol dire mettere dietro un segno di segno. Metto dietro un segno, ci insegni a essere prigionieri felici di Gesù Cristo, innamorati di Gesù Cristo. La Chiesa del terzo millennio starà in piedi bene se il Papa, i Vescovi, i preti, tutti i cristiani tornano a essere innamorati di Gesù Cristo. Seconda conclusione, a vivere la domenica, dico io. famiglia col sabato e con sera, come celebrazione di un legame con Cristo risorto. Deve tornare al centro dell'esperienza cristiana la vita di Cristo risorto che ci viene regalata durante la Eucaristia. E quindi la domenica come celebrazione, perché siamo qui a messa? Per celebrare il nostro legame con Cristo risorto che ci ha chiamato a questa Eucaristia. Terzo, a vivere la Chiesa come corpo di Cristo, come Damasco ci ha insegnato: io sono Gesù che tu persegui, che tu persegui. E da oggi a raccontare a tutti che Gesù è vivo. Mi spiego con delle parole di Luca nel suo secondo Vangelo, gli anni degli Apostoli. Erano trascorsi alcuni giorni quando arrivarono a Cesarea, il re Agrippa e Berenice, e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re e accuse contro Paolo, dicendo: quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e, questa è la frase con la quale voglio terminare, e a un certo Gesù morto, a un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Domanda: ciascuno di noi ha sostenuto qualche volta con qualcuno che Gesù è vivo?